Oh, adesso vedo che funziona. Quindi buonasera, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Adesso funziona poi tutto, quindi direi che possiamo cominciare. Possiamo cominciare a parlare di scaling, saldi e tutte queste belle cosette che vi possono aiutare a passare un'estate un po' migliore, un'estate più divertente e soprattutto un'estate più efficiente lato account, meta e non solo. È un po' di tempo che non ci sentivamo, ho avuto qualche settimana abbastanza piena, mi spiace, però ho cercato di rispondere alle vostre domande, insomma, l'avete visto nei vari Q&A, quindi e poi alla fine di questa piccola lezione risponderò ad altre domande se le avete. Quindi, datemi un secondo che faccio un check e poi torno da voi. Che sto controllando che funzioni poi tutto e poi cominciamo. Intanto, che cosa vi posso dire? Vi posso dire che il video verrà registrato, lo potete riascoltare poi dopo su Spotify, lo potete rivedere anche su YouTube quando avrò il modo di andarlo a diciamo caricare. Quindi, insomma, diciamo che se riuscite a seguirlo adesso, bene, potete fare delle domande, se no, lo potete fare poi dopo. Ho fatto il check che funzioni tutto, funziona l'audio, funziona il video, penso di sì, quindi possiamo iniziare. Allora, argomento della serata, come vi ho detto, sono i saldi. Perché? Perché stanno per arrivare, stanno per iniziare. Per alcuni brand sono già iniziati, per altri inizieranno in questi giorni, per altri inizieranno tra una decina di giorni. In teoria in Italia si potevano iniziare i saldi dopo il 6 di luglio, ma in pratica online c'è un po' di far west e quindi tutti fanno un po' quello che gli pare. Ok, quindi siccome tutti fanno un po' quello che gli pare, noi dobbiamo agire di conseguenza. Come si fa una buona campagna saldi? Come si evita di buttare via dei soldi? E soprattutto come si fa a fare in modo di insomma, ottenere dei buoni risultati? Allora, partiamo dal presupposto che la campagna saldi è una delle campagne picco dell'anno. In Italia per di solito comunque ogni e-commerce. Ma ogni business ha circa 4 momenti di picco in un anno. Di solito sono i saldi invernali, che sono a fine gennaio, i saldi estivi, che sono più o meno adesso, insomma, tra giugno e luglio, poi ci sono qualcosa legato al back to school e poi c'è il Black Friday. Se non c'è il back to school, per alcuni business c'è San Valentino, c'è Pasqua, ci sono degli altri momenti diversi a seconda della stagionalità del business. Comunque tendenzialmente 4 sono i principali momenti dell'anno in cui si può potenzialmente andare a spingere un po' di più e quindi ottenere maggiori risultati a parità di investimento. Sono momenti che possono essere programmati, sono momenti sui quali molti business si giocano la crescita e sono momenti molto importanti. Perché sono importanti? Perché uno, tendenzialmente la propensione all'acquisto degli utenti è più alta, quindi è più facile acquisire, si alzano i conversion rate. Due, fondamentalmente sono programmabili in anticipo, quindi non arriviamo con grandi rischi, facciamo le cose che dobbiamo fare e le facciamo bene. Tre, le strategie sono ripetibili per tutti questi momenti dell'anno. Quattro, riusciamo ad acquisire clienti nuovi che magari scettici sul prezzo, sul momento, eccetera, grazie a una maggiore propensione all'investimento, magari decidono di acquistare il nostro prodotto senza impazzire. Ok? E quindi li acquistano prima e quindi si accorciano quelle che si chiamano customer journey, no? Se io sono dubbioso, magari ci aspetto un po' di più. E invece in quel momento compro prima. Vi faccio un esempio pratico. Succede che io e mia moglie seguiamo un paio di brand, non come business, ma semplicemente come clienti. Questi brand, uno si chiama Etude, l'altro si chiama Sporting Rich. Sono brand che ci piacciono semplicemente. In questi giorni hanno fatto un private sale e poi parleremo anche di questo private sale. E un po' di mesi che li seguivamo, il prezzo, il private sale era quello che ci aspettavamo di pagare, abbiamo acquistato magari senza il private sale, avremmo aspettato qualche settimana, qualche mese o forse mai avremmo acquistato. A cosa servono questi? A semplicemente dare quella spintarella all'utente che magari è indeciso se provare il brand perché costa un po' troppo, ok? O che comunque non ritiene il prezzo adatto al momento adatto. A cosa servono poi i saldi? Servono quest'anno per salvare molti business. Perché? Perché molti business sono in grave momento di crisi, sono in un momento dovuto al fatto che la contingenza economica non è buona e soprattutto sono in un momento di rimbalzo che già prosegue dopo l'anno scorso, non è stato un buon anno per molti, momento di rimbalzo dove l'utente decide se andare online o offline in base a quello che lui ritiene più corretto e quindi noi magari spingiamo quel prodotto online e l'utente lo vuole acquistare offline. Questo ovviamente senza saldi vuol dire che l'utente magari lo comprerà offline e quindi noi perderemo del margine o comunque perderemo delle vendite online. Ecco, con i saldi la gente sa che comprare online con i saldi è a volte più vantaggioso e quindi diciamo che sono molto più comodi i saldi perché ti arriva la roba a casa, non devi uscire, non c'è casino, eccetera. E quindi è un buon momento per andare ad acquisire dei clienti che magari in altri momenti dell'anno facciamo più fatica a prendere. Ok? Quindi, come si fa una buona campagna saldi? La buona campagna saldi, come tutte le campagne per i picchi, i momenti di picco durante l'anno, si compone di due fasi, anzi in realtà di tre. La prima fase è quella della creazione di domanda o di lead generation. La seconda fase è quella di, diciamo, testing e scaling, la terza fase è quella di post acquisto. La prima fase, che è quella di lead generation, come la dobbiamo impostare? La dobbiamo impostare nel modo più semplice possibile. La gente sa già, ok, che ci sarà un momento nell'anno in cui ci saranno questi saldi, essendo che ci saranno questi saldi nel corso del tempo, in un momento specifico, è già preparata ai saldi, allora cosa faremo? Dovremmo preparare delle campagne di regeneration. Come vanno fatte queste campagne di regeneration? Sfruttando quello che Facebook ci mette a disposizione, che sono due principali strumenti. Una è la lead generation interna a Facebook e una è la lead generation su landing page. Come vanno fatte le landing page? In modo estremamente semplice. Iscriviti per accedere in anteprima alle scontistiche. Iscriviti per accedere alle scontistiche prima che finiscano i prodotti. Vedi per primo le offerte. Usiamo la scarcity, usiamo la FOMO, buttiamo la gente dentro questa landing page dove vedono i nostri prodotti. È importante che oltre al form di contatto ci siano anche i prodotti visibili, così le persone possono già navigare un po' sul sito. E semplicemente acquisiamo il lead. Una volta acquisito il lead, è importante mandare una mail che dice: ehi, guarda, ti avviseremo quando iniziano i saldi, intanto comincia a mettere le cose nel carrello. Perché fare questo? Perché durante la campagna di lead generation noi non dobbiamo spegnere le campagne stabili che abbiamo, continuano ad andare. E siccome nelle campagne stabili degli e-commerce ci sono anche le campagne che girano il remarketing, e il remarketing è dinamico in base ai prodotti che l'utente mette nel carrello o vede, fare in modo che un utente veda più prodotti aumenta la possibilità che li veda nel remarketing e quindi aumenta la possibilità che nel momento in cui partono questi saldi, soprattutto se lui li percepisce adatti a lui, bene, abbiamo una bella botta di vendite e magari si alzano i carrelli medi perché gli utenti hanno visto più prodotti. Ok? Quindi, trucchetto banale, landing page, metteteci anche i prodotti sotto. E anche nella mail, ricordate di aggiungere al carrello i prodotti, che questo vi aiuterà. Poi, se invece usiamo i moduli di Facebook, cerchiamo di segmentare un minimo gli utenti, quindi nome, cognome, email e magari chiediamogli qualche altro dettaglio, una domanda aperta, qualcosa di diverso, per segmentare un po' il tipo di target, perché prendere tutti non va bene, anche se costa meno. Tendenzialmente un lead su landing page costa circa il doppio di un lead su modulo, ma i moduli hanno un tasso di conversione finale più basso. Quindi ciò che io vi posso dire è mixate le due cose. Da una parte ci sarà il modulo, dall'altra parte ci sarà la lead generation. I moduli di Facebook, che poi tra un po', tra l'altro, appena mi mandano delle slide, ci farò anche una lezione per AdsPro. I moduli di Facebook stanno diventando una macchina da guerra, sono veramente pazzeschi perché sono molto più personalizzabili di un tempo. Quindi ciò che io vi posso dire è imparate ad usarli al meglio. Ok? Quindi siamo arrivati alla fine della prima fase, che è quella di lead generation. Due tipi di campagne, molto semplici, creatività semplici, messaggi semplici e prodotti da mostrare. Ok? Bene, fin qui è tutto chiaro. Scusate se mi tocco il naso ogni tanto, ma ho un po' di raffreddore latente ancora e non vorrei starnutire live, scusate. È tutto chiaro? Fatemelo sapere nei commenti, datemi un feedback e e anche ditemi se si sente bene, se si vede bene, eccetera, eccetera. E poi cominciamo con la seconda fase, che è quella del lancio e dello scaling, che è una fase importantissima. Quindi datemi questo feedback, per favore, e poi parliamo della seconda fase. Bene, vedo Mara, vedo Edoardo e vedo Luca. Ok, Luca fa una domanda, giustamente. Che creatività uso per la lead generation? Beh, usa delle creatività con cui, proprio con scritto sopra, guarda che iniziano i saldi tra qualche giorno, clicca qui per ricevere in anteprima l'accesso. Ok? Quindi direi che, insomma, possiamo farlo. Cioè, è una cosa molto molto facile. Ok, fatto questo, vedo che si sente, si vede, avete capito un po' tutto. Se no fate altre domande e vi rispondo poi dopo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire con la fase di ottimizzazione del lancio e poi dello scaling. Il lancio come viene fatto? Viene fatto con un po' di furbizia. Tra l'altro saluto anche Giovanni. Ciao Gio, abbiamo parlato prima di te con Lorenzo e Simone, poi ci sentiamo nei prossimi giorni, quindi ciao. Allora, come si fa il lancio? Si fa in un modo molto furbo. Voi dovreste sapere, perché l'abbiamo spiegato tante volte, ma comunque è spiegato in modo estremamente avanzato sia in Performance School sia in AdsPro, che nel momento dei lanci la cosa più furba e più sensata da fare è coordinare le fonti di traffico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi nel momento in cui facciamo il lancio non possiamo pensare di poter sfruttare solamente Facebook, ok? Cosa possiamo fare? Possiamo fare una cosa molto più furba, far girare lo stesso messaggio su Facebook, su Google, su YouTube, ma soprattutto sulla mail. Questo perché nel momento in cui noi apriamo le vendite, noi possiamo far partire le nostre campagne, ipotizziamo alle 9 e poi alle 10 mandare una mail a tutti. Le campagne stanno già girando con le creatività, quindi qualche vendita la faranno. Manderemo la mail a un pubblico che è pronto ad acquistare, che ha già visto i prodotti, eccetera. Questo aumenterà il numero di segnali che noi diamo all'algoritmo di Facebook e anche di Google, quindi sia Facebook, quindi Meta, sia l'algoritmo, insomma, delle Meta Ads, sia quello di Google, che fondamentalmente, se usate bene Google, ok, sapete che le performance max si nutrono di segnali esattamente come Facebook, come Meta. Allora noi lanciamo la nostra bella campagna mail. Cosa succede? Succede che l'utente che avrà visto la campagna Facebook, alcuni di questi vedranno anche la mail. E vedendo anche la mail, che cosa faremo? Faremo in modo che gli utenti convertano dalla mail. La mail porterà conversioni che però verranno attribuite per view, ok, non per click magari, ma per view, a Facebook. Questo aumenterà i segnali. Aumentando i segnali che Facebook riesce ad attribuire alle campagne, avremo un'ottimizzazione migliore. Ottimizzazione migliore vuol dire per maggiore pertinenza e vuol dire soprattutto CPM più bassi. C'è una lezione all'interno di AdsPro di quasi 4 ore, forse la trovate anche su YouTube, tra me e con me e Emanuele Maragno, in cui spieghiamo e vi mostriamo queste cose con dei dati e degli spending abbastanza interessanti. Questa cosa carina dell'abbassare il CPM ci permette di spingere molto di più. A parità di spesa, CPM più basso vuol dire maggiore ampiezza del target che noi andiamo a colpire. Riusciamo a colpire molte più persone e Facebook è molto più stabile. La furbata lì sta poi quella nell'alzare non solo le campagne di scaling, che saranno delle campagne estremamente semplici e che diranno guarda che ci sono i saldi, vai a vederti le offerte, ma sono anche tutte le campagne che noi abbiamo e sono già stabili, e poi ricordatemi che parliamo di Advantage Plus alla fine, ma alzare anche il budget delle campagne di remarketing e delle campagne stabili che abbiamo, magari cambiando leggermente le creatività, inserendo questa cosa dei saldi. Questo perché? Perché tutto l'account Facebook andrà a beneficiare dei target, andrà a beneficiare dei segnali, ok? Tutto l'account Facebook andrà a beneficiare di tutto il lavoro fatto dalle altre fonti di traffico, e quindi non solo la campagna di scaling, anche le altre. La stessa cosa, ripeto, vale anche per Google, la stessa cosa vale anche per TikTok, sono tutti sistemi che si basano su segnali, ok? Quindi, tornando a noi, abbiamo delle campagne che saranno fatte apposta per i saldi, che abbiamo le campagne di scaling e che hanno delle creatività che dicono ci sono i saldi, meno 30%, clicca qui e acquista. avremo, dico 30, come può essere 50, come può essere 20, non è importante. Ci sono delle campagne che girano contemporaneamente a quella dei saldi, che invece sono campagne di remarketing sul singolo prodotto. Ci sono delle campagne stabili che usiamo sempre. Ci sono le campagne che abbiamo sempre avuto, insomma, le campagne storiche che hanno performato bene gli anni prima, che possiamo riaccendere. Tutto questo ci permette di scalare più velocemente. Se usiamo bene questo metodo, riusciamo a portare lo spending anche da 200 a 2000, 3000, 5000, 10.000 euro al giorno senza nessun tipo di problema. Perché? Perché più segnali prende, più la campagna si stabilizza, più la campagna si stabilizza, più possiamo alzare il budget. Sempre che ovviamente quello che viene post-click sia fatto bene, cioè non ci siano problemi di post-click di qualche genere. Problemi di carrello, problemi di pagina in prodotto, ci sono mille problemi che possono esserci. Ecco, se noi li eliminiamo, vedete che le cose funzionano bene. Quindi, concettualmente, scalare durante i saldi è abbastanza facile, direte. Basta fare delle campagne, alzare il budget e va tutto bene. Perché non è solo un gioco di vendere di più, ma è anche un gioco di vendere meglio. E il gioco per vendere meglio dipende molto dalla nostra capacità di leggere i dati. In Ads Pro c'è una lezione di un'oretta, quasi, in cui io spiego come scalare guardando il backend. Ecco, durante i saldi questa cosa vi salva la vita. Scalare guardando il backend vuol dire che voi dovete sbattervene di quello che vedete sulle vostre piattaforme pubblicitarie, che per loro natura hanno un problema di attribuzione. Se io converto ora, potrebbe attribuirmi la conversione tra 3, 4, 5 ore, ma sul backend del mio sito la vedo subito la conversione. E quindi devo imparare a usare il backend, quindi quello che viene nel sito, guardarlo e osservarlo, guardando che cosa? Il conversion rate, i momenti di massima propensione all'acquisto, lo storico dell'account e tutta una serie di altri fattori che spiego bene con degli esempi nel corso. Non sto qui ad ammorbarvi, sinceramente è una cosa abbastanza lunga da spiegare, ma concettualmente dovete imparare a guardare quello che viene dopo il click. Se non lo sapete fare, dovete imparare a farlo, perché altrimenti lasciate soldi sul tavolo. Non so se vi piace, ma è un po' un problema vostro se vi piace lasciare soldi sul tavolo. Comunque, concettualmente dovete imparare a usare il backend. Usare il backend vi permette anche di capire se la CPA che voi state portando, quella reale, ok, è la CPA che vi va bene. Perché se la CPA è quella che vi va bene, quindi il MER è superiore al vostro MER target, MER, quindi ritorno sull'investimento da tutte le piattaforme, è superiore a quello target, bene, quello è il momento di alzare il budget. Se invece è inferiore, ragazzi, non si va da nessuna parte. E vuol dire che c'è qualcosa da sistemare, l'offerta non è buona, la campagna non è buona. Ok? Se fate bene questa cosa e imparate a leggere bene i dati, li potete scalare all'infinito. L'infinito, che in realtà è finito perché è il numero massimo di spedizioni che potete fare in un giorno. Sono un po' di anni che facciamo questa roba e vi assicuro che funziona molto, 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 molto bene. Quindi ci sta. E funziona bene. Cosa succede poi dopo? La furbata per i saldi non è solo quella di vendere tanto, ma anche quella di vendere bene. Quindi quello che io vi consiglio di fare è, uno, creare bundle e due, provare upsell e cross-sell durante tutto il periodo di saldi. Perché mentre il Black Friday dura 3 giorni, i saldi estivi durano quasi un mese. E quindi se un utente mi ha comprato oggi, ok, magari tra una settimana potrebbe ricomprare un altro prodotto. Magari posso fargli vedere un bundle di più prodotti dicendogli, ehi, hai già comprato il primo, ti faccio uno sconto solo per te e per quest'altro. E lì inizia la fase 3, che è quella del post vendita. Se lavorate bene sul post vendita, che vuol dire fare arrivare giusti i pacchi, fare in modo che il customer care funzioni, lavorare bene, potete provare a fare upsell e cross-sell nel corso del tempo. Upsell e cross-sell che però devono essere furbi. Perché? Perché voi la fiducia del cliente l'avete già vinta. Quindi questo è il momento in cui il cliente è super felice di aver preso il vostro prodotto. Gli è arrivato a casa. Bene, proviamo subito un cross-sell o un upsell pesante. Mostriamogli un bundle fatto per lui, facciamo in modo che vedano dei prodotti scelti da noi per lui, perché noi, di cui si fida, noi siamo quelli che ti danno il prodotto giusto per te, che ti danno il consiglio giusto per te. Siccome la sua propensione all'acquisto è più alta, perché è felice di quello che ha avuto, perché non provare a massimizzare la resa? Questo lo potete fare appena dopo l'acquisto, ma anche appena dopo la ricezione del prodotto. Ok? Quindi anche lì, terza fase, post vendita. Cosa vi posso dire ancora? Che per fare in modo di scalare molto bene e lavorare molto bene durante i saldi, vi mancano due cose da sapere. La prima è che dovete fare analisi costante dei messaggi, delle scontistiche e di ciò che fanno i vostri competitor, perché i competitor sono il vostro vero nemico in questo caso, per l'attenzione del vostro cliente e anche per i soldi del vostro cliente. Le persone, anche se sembra di no, hanno un portafoglio limitato. Avendo un portafoglio limitato, che cosa succede? Succede che o i soldi li danno a voi o li danno agli altri. E il vostro competitor non è solo il vostro competitor diretto, ma anche quello indiretto. Quindi guardate i messaggi, guardate i trend, guardate i contenuti, guardate le creatività. Se vedete che i vostri competitor scalano con gli UGC, quindi User Generated Content, provateci anche voi. Se vedete che usano solo immagini statiche, provateci anche voi. Altra cosa, se avete immagini storiche che hanno funzionato bene l'anno scorso, riattivatele semplicemente. Non fate roba nuova. Quando ci sono i saldi, quando c'è il Black Friday, non bisogna reinventare la ruota. Bisogna fare in modo di ottimizzare costi e risultati. Ok? Soprattutto se avete spending abbastanza grandi e avete un volume creativo necessariamente alto, vi conviene fare un po' di analisi sul vostro e su quello che fanno gli altri. Ultimo punto che vi voglio raccontare è quello di utilizzare al meglio gli Advantage Plus Shopping Campaign. Domanda per chi è live e per gli altri che ci vedono dopo, scrivetemelo poi in DM. Quanti di voi hanno impostato in modo efficiente Advantage Plus Shopping Campaign in questo momento? Siamo al 26 di giugno, la distribuzione ormai è pressoché totale per tutti gli e-commerce, quasi totale, e quindi quanti di voi li hanno già usate? Scrivetemelo un attimo nei commenti così capiamo se sapete di cosa sto parlando, se no ve li spiego velocemente e vediamo di farvi capire perché durante i saldi sono il vostro migliore amico. Attendo un secondo e così vediamo se qualcuno mi dà un po' di feedback. Ok, Federico Pavani le ha usate, Riccardo non le ha usate, ancora mai usate, Marco le ha usate, adesso vediamo un po' gli altri, attendiamo ancora qualche istante. E comunque fondamentalmente le Advantage Plus Shopping Campaign sono un tipo nuovo di campagne completamente automatizzate che funzionano bene nel momento in cui nel vostro sito ci sono tanti segnali, ok? Tanti segnali, che cosa vuol dire? Sono campagne automatizzate che vivono di segnali algoritmici. Se i segnali algoritmici non sono sufficienti, succede quello che ha scritto qui sopra. Attenzione, Christian. Per un po' andavano e poi hanno smesso di andare. Ecco, durante questi momenti in cui i segnali sono tanti, le Advantage Plus sono un salvavita, perché permettono di alzare la frequenza dove vogliamo e permettono di scalare velocemente. Se cominci a spendere un po' che vuol dire spendere 150, 200, 300 euro al giorno e ti fai una Advantage Plus costruita come si deve, quindi hai già testato le creatività e stai lavorando nel modo sensato per farla girare, vedrai che l'Advantage Plus è quella che ti garantirà una CPA più bassa di tutte. Perché questo? Perché l'Advantage Plus ha due vantaggi. Uno, all'interno dell'Advantage Plus puoi mettere i pubblici freddi e i pubblici di remarketing e puoi distribuire in percentuale quanto budget verrà dato a uno e quanto budget verrà dato all'altro. E siccome questo dà la possibilità a Facebook di apprendere più velocemente qual è il pubblico, bene ragazzi, avere un Advantage Plus vi salva la vita. Ma addirittura averne due è ancora meglio. Potete avere una campagna solo di remarketing e una campagna solo prospecting. Quelle sono campagne che sono molto stabili. E quindi, oltre alle classiche CBO che potete usare per scalare, le ABO che potete usare per scalare, bid cap, cost cap, tutte queste cose super difficili su cui non vi voglio annoiare, ma che fondamentalmente dovreste imparare a usare, ecco, dovete sapere impostare un Advantage Plus. Come si imposta un Advantage Plus? Conoscendo il proprio business, capendo quanta percentuale di business di fatturato arriva dai clienti di ritorno, quanti ha clienti nuovi, quanto durante i saldi mi conviene investire da una parte e quanto all'altra. Io vi assicuro che l'anno scorso, durante il Black Friday, ma anche a San Valentino, anche in tutte le promo che abbiamo fatto finora, avere delle Advantage Plus ben impostate ci ha portato, ha dato la possibilità di passare da spending normali per noi, che possono essere 200-300 euro al giorno, fino a riuscire a spendere quasi 5.000 euro l'ora, ora, non giorno, su alcuni mercati. Perché? Perché senza dover fare tante cose? Perché? Perché sono campagne che si nutrono di segnali. Se fate quello che vi ho detto prima, i segnali li mandate, Facebook vi permette di andare over the rainbow, andare più in alto possibile. Sono stabili, funzionano bene e funzionano praticamente come le performance max di Google, e quindi anche lì avete un'altra possibilità di spingere parallelamente a quello che è invece la parte di diciamo di performance su Facebook. Quindi ultimo punto che appunto vi volevo raccontare è: cominciate a usare Advantage Plus. Se non le sapete usare, su Performance School è spiegato bene, a breve farò anche una bella lezione bella lunga su Ads Pro, in cui le spiegherò in modo dettagliato con degli esempi. Ci sto già lavorando, ma voglio creare degli esempi così vedete tutto quanto. Però ecco, vi ripeto, sono delle campagne che adesso dovreste poter usare tutti se avete e-commerce, e di conseguenza vi conviene cominciare, cioè funzionano molto 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 bene. Ok, bene, cos'altro vi posso dire sui saldi? I saldi vanno gestiti, va creato un calendario commerciale efficace ed efficiente, va fatto in modo che di non sprecare budget, ma fatto anche in modo di non sprecare marginalità. Perché? Perché magari volete scalare, però questo vi porta una CPA più alta, quindi meno margine. Dovete ricalcolare il MER target, l'MER target, quindi il ritorno all'investimento target. Perché? Perché avete una scontistica, quindi dovete essere in grado di gestire bene la scontistica. Dovete essere in grado di capire quando è il momento di spingere, quindi saper leggere bene i dati. Però vi posso assicurare che con un po' di esperienza, un po' di competenza, le cose si fanno. E di solito, se il prodotto è buono, l'offerta è buona e sapete fare il vostro mestiere, di solito se ne esce abbastanza indenni. Perché è vero che è il periodo più importante dell'anno per alcuni business, ma è anche vero che è il periodo in cui noi advertiser ci divertiamo di più, perché la propensione, come dicevo all'inizio, è un po' più alta. Ok? Tutto chiaro finora? Ora leggo un po' di domande, poi ne ho un altro po' salvate a cui non avevo ancora risposto, e però se ne avete altre scrivetemele pure nei commenti. Ivan scrive: ciao Fra, devo fare la mia prima analisi prepartenza con campagne Google. Qualche consiglio su cosa non deve mancare nell'analisi? Guarda, io di Google Ads so fino a un certo punto. Dovresti fare questa domanda a Elisabetta Gallucci o a Enrica Campana, che ne sanno più di me. Quello che ti posso dire però è che tutta questa fase di analisi è spiegata molto molto bene in Advertising Start, che è l'ultimo nostro corso che abbiamo lanciato. Sicuramente comunque analizzare come i tuoi competitor parlano, quanto spendono, CPC e tutti questi dati qua ti può aiutare, Ivan. Poi nel dettaglio io ti posso dire fino a lì lo so. So, ricordo anche che nel blog di Loop comunque c'è una checklist di analisi degli account, quindi potete partire anche da quella. Marco chiede: che percentuale di existing customer budget cap usi? Dipende dal business, dipende quanti sono e da quanto budget ho. Io ho dei clienti che hanno 100.000 clienti, quindi potrei mettere un budget per 100.000, oppure sapere, fare un'analisi di quelli che avranno maggiore possibilità di convertire, ci sono dei tool che mi aiutano a capirlo, e vedere se posso fare delle azioni specifiche per loro. La percentuale dipende proprio dal singolo business, calcolarla non è mai facile. Chiaro che se è troppo bassa la frequenza sul remarketing è bassa, se è troppo alta cresce troppo. Oggi vedevamo un account di un nostro cliente che nell'ultima settimana sugli existing customers o comunque sulle custom audience aveva frequenza 28. Eppure, nonostante il costo per click fosse oltre 2 euro, il tasso di conversione era folle, convertiamo il 15%, il che va molto molto bene. Ok? Quindi dipende un po' dal singolo caso. Le Advantage Plus funzionano bene anche per il B2B? Se è un e-commerce B2B, sì, se invece e ovviamente spendi abbastanza. Ok? Luca mi chiede: quando iniziano mediamente e quando finiscono? Non so qual è il soggetto, mi sono perso, se me lo scrivi ti rispondo volentieri. Ciao Francesco, ti seguo da poco, è un negozio di abbigliamento e sono seguito da un'agenzia, ma ho pochi risultati, vorrei iniziare a seguire i tuoi corsi, ma partendo da zero riuscirò a fare campagne? Giada, sì, in realtà riuscirai a fare campagne, chiaramente va capito se uno l'agenzia che ti segue non è veramente competente, o magari è competente, ma tu gli hai dato a disposizione un budget troppo basso. E forse probabilmente non è competente se non te ne ha chiesto uno più alto. Due, se cominci a studiare, sicuramente male non fa, puoi iniziare a metterci le mani. Advertising Start ti porta da zero a so mettere le mani sulle campagne e mi so arrangiare, almeno per l'inizio. Poi sai che man mano che va avanti il business cresce, se cresce, perché ci sono altre cose oltre le campagne che servono per far andare bene il business, ecco, se la cosa funziona, probabilmente affidarsi a un'agenzia a volte è utile. Perché? Perché tu devi fare l'imprenditrice, ok? Non devi fare quella che fa le campagne, anche se è molto divertente fare le campagne, però all'inizio puoi cominciare a farle da sole, soprattutto, soprattutto se vuoi studiare, inizi, ti metti e così capisci meglio la macchina. Poi ovviamente gli studenti dei nostri corsi hanno anche il nostro supporto, quindi se dovesse essere necessario siamo a disposizione. On e-commerce Shopify, dice Picard Gallery, da luglio non è più possibile avere due pixel meta, erano utili perché ho due tipologie di servizi e prodotti diversi, posso avviare in qualche modo? Corsi di disegno e gioielli. Allora, il fatto di avere due pixel non è utile, non so chi ti abbia detto questa roba, ma non è utile, perché i due pixel prendono gli stessi dati, oppure prendono metà dei dati. Se prendono gli stessi dati è inutile averne due, se ne prendono metà è comunque inutile, perché Facebook è in grado di capire chi guarda certe pagine e non ne guarda altre, è in grado di capire chi compra certi prodotti e non ne compra altri. Quindi fondamentalmente, se tu hai fatto bene l'installazione degli eventi e passi i giusti parametri, e con Shopify è facile, ok, avere due pixel non serve, e non serve a niente, ok? Puoi tranquillamente fare delle campagne divise a metà e funziona bene. Ci metterà un po' adesso, ce n'è solo uno dei due, perché dovrà acquisire i dati di tutto il sito, magari. Però io ti posso assicurare che un solo account con più prodotti va più che bene. Noi abbiamo degli siti che hanno 50 categorie diverse, con 50 customer journey diverse. Nonostante questo, abbiamo un unico pixel. Anche perché Facebook, per sua, diciamo, impostazione, dice un pixel per dominio, non due pixel per dominio. Motivo per cui Shopify ha tolto il secondo è che è un po' fuori legge, è fuori normativa. Ok? Gli sconti estivi iniziano, Luca, iniziano il 6 di luglio e finiscono a fine luglio tendenzialmente, ma va capito, perché ognuno fa un po' quello che gli pare online. Ciao Franz, normale calo delle vendite, inoltre vorrei lanciare nuove campagne, ho già tutto pronto, mi consigli di aspettare fine agosto o partire ora? Allora, il calo delle vendite è normale perché fa caldo, la gente esce e eventualmente compra nei negozi dove fa fresco e comunque ci sono i saldi tra qualche giorno. Poi dipende cosa vendi e dipende quanti soldi hai. Perché? Perché ho fatto tutta questa lezione sui saldi, se riesci a fare i saldi puoi vendere anche tu adesso. Aspettare fino a agosto probabilmente non è efficace e non è efficiente. Poi è chiaro, se vendi piumini invernali, forse vendere in estate è un po' difficile. Per l'Advantage Plus, chiede Christian, con il 20% di remarketing, se le creatività sono troppe con 200 euro day in questa campagna, non è detto. Vai a fare un breakdown, guarda bene se spendono tutte, come spendono, eccetera, e capisci come sta andando. 6 possono essere tante, possono essere poche. Stiamo parlando di distribuzione di tipo algoritmico, quindi Facebook distribuirà in base a quello che ritiene giusto. Cosa pensi di usare campagne conversioni con obiettivo view content al posto di traffico, obiettivo landing page views? Penso che comunque in entrambi i casi, a meno che tu non abbia un budget superiore ai 1000 euro al giorno, stai buttando dei soldi. Perché? Perché stai portando nel tuo sito utenti che sono molto 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 lontani dalla conversione. Se vuoi usare più content, verosimilmente stai usando, stai promuovendo un e-commerce. Se promuovi un e-commerce, tanto vale che usi obiettivo add to cart o altri obiettivi. Altro punto, non da poco, piuttosto che usare traffico, l'abbiamo detto 100 volte, fatevi degli eventi custom che fanno scattare il pixel, magari dopo un minuto sul sito, dopo uno scroll, cose di questo genere. L'obiettivo traffico non serve a niente, se non in casi in cui non si possono mettere i pixel, ma sono rarissimi questi casi ormai. Hai mai gestito clienti in nicchia gioielli e bigiotteria? Ma sì, Lorenzo, ormai noi abbiamo lavorato su tutte le nicchie possibili, quelle principali, e comunque sono mercati più che nicchie. Cosa serve? Ottimi in creatività, ottimi OGC, ottimi in prodotti, prezzi giusti e budget corretti, come in qualsiasi altro mercato. Poi, si può usare un pixel per ogni sito dominio. Sito 1, il mio shop 1, sito 2, il mio shop 2. Non ne ho la certezza, potrebbe essere. Ma io comunque non li userei, cioè non ha senso. Prendete più dati possibili sul singolo pixel. Facebook si ottimizza in base ai volumi di eventi. Tagliarli vuol dire perdere volume. Già ne perdete tanto a causa iOS 14. Perché farsi del male da soli? Non fatelo. Robert chiede: ma nelle campagne Advantage Plus come faccio a impostare pubblico freddo di remarketing? C'è una frasetta che si chiama limite del budget da mettere nei pubblici di remarketing, una cosa del genere. Devi cliccare quel flag lì e poi imposti la percentuale. E poi, allora, se ho più negozi dello stesso franchising dipende se sono più partite IVA, perché se sono più partite IVA è una roba, se è uno stesso no. Se parliamo di più partite IVA e hai un unico sito, lì sono sottodomini, ma sono singoli siti di fatto, allora a quel punto metti un pixel per ogni partita IVA, ma quindi vuol dire che tu hai anche un BM per ogni partita IVA e un account per ogni partita IVA. Qual è il budget giusto giornaliero per scalare il mio e-commerce, per trovare persone realmente interessate? Beh, Giada, io non l'ho visto il tuo e-commerce, io non lo so, non so neanche cosa vendi, e non lo so. Quello che io ti posso dire è che per cominciare a vendere su un e-commerce in Italia, 200 euro al giorno, 300 euro al giorno ti servono per comprare un po' di spazio. Perché con 200 euro al giorno cosa succede? Tu più o meno con 200 euro porti ipoteticamente 500 click nel tuo sito. 500 click, ipotizziamo che tu abbia un tasso di conversione dell'1%, fanno 5 vendite. Capito che se sono meno, vendi meno. E fare 5 vendite al giorno vuol dire fare 150 vendite al mese. Non è neanche detto che tu con 150 vendite al mese riesca a essere a profitto. Quindi devi fare bene i conti da questo punto di vista. Tutte robe che ovviamente io cerco di spiegare in modo quanto più specifico e chiaro possibile nei vari corsi, però per farti capire un po' il ragionamento generale, siamo così. Federico chiede: UGC per store che vendono prodotti di tecnologia, PC e smartphone, ha senso? Ma certo che ha senso, ha sempre senso usare gli UGC. Ovviamente devono essere fatti bene. È chiaro che se tu però mi vendi smartphone Apple, fare UGC su come funziona l'iPhone non ha senso. Però magari fare l'UGC su come ti arriva a casa l'iPhone, perché l'ha comprato da lì e da te, e la spedizione è giusta, il prezzo è giusto, l'unboxing eccetera, male non fa. Ok, hai mai provato a scaricare le mail degli account che seguono un competitor, lead scraping e crearsi una lookalike custom audience? Marco, ma ti sembra che io con la mia visibilità e con la serietà della mia azienda posso fare queste porcate? Questa roba si faceva molto prima del GDPR e in modo molto più avanzato di così. Ma uno, è illegale, è fuori GDPR. Due, Facebook non lo permette legalmente perché è fuori TOS di Facebook. Tre, puoi fare quello che ti pare, però sinceramente pensi che sia quello che ti va a fare la differenza? Pensi che Facebook non sa quali sono i clienti dei tuoi clienti, dei tuoi competitor? Lo sa, usa campagne diverse, vedrai che fai meno porcate e funziona meglio. Cioè, in generale, ok, quello che io vi voglio far capire è che se volete lavorare dovete essere corretti, seguire le regole. Se no, fate i bomber di Dubai, fate i fighetti che si provano a fare sto mestiere, dopo gli bannano gli account, fra mi hanno bannato l'account, mi sbanni, oppure ancora peggio, fra è andato tutto bene per un sacco di mesi, ho fatto come mi ha detto tizio, ho fatto così, 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 poi si è bloccato tutto, non funziona, Facebook mi ha bannato, Facebook non mi fa fare più niente, il punteggio di pertinenza della mia pagina è 1, cosa posso fare fra? Studiare ed evitare di andare contro a questa roba, andare contro le regole, perché Facebook magari per un po' te la fa passare, Ma poi trovi, come si dice in Veneto, quel del formaio e sei spacciato. Ok? Bene, torniamo noi. Alex dice: Franz, che differenza c'è tra Performance School e il corso Advertising Pro? Sono due cose complementari. L'ho già spiegato, ma lo rispiego perché magari qualcuno di voi non era presente precedentemente, quindi vi racconto un po' negli altri video, quindi ve lo racconto. Allora, Ads Pro, Advertising Pro, a parte che Advertising Pro non esiste. Ok? Facebook Ads Pro è un corso che parla di Facebook Ads ed è estremamente specifico e parla di advertising da zero alla cosa più avanzata che potete trovare sul mercato. Vi assicuro, dentro quel corso dura una trentina di ore, c'è dentro tutto quello che vi serve sapere per fare delle campagne avanzate su Facebook Ads. È quello che noi internamente usiamo per formare i nostri collaboratori. Ok? Per le basi. Ok? Magari c'è qualcuno che arriva da altre piattaforme, magari c'è chi lavora su Google e vuole imparare a lavorare su Facebook, studia quel corso. Ed è un corso che ormai ha venduto circa un migliaio di copie, ha formato migliaia di persone e vi posso assicurare che funziona e funziona bene. Performance School invece che cos'è? È una scuola e ogni giorno in questa scuola c'è una lezione nuova. Ed è una lezione che parla non solo di meta advertising, ma parla anche di tante altre cose, tipo Google Ads, YouTube Ads, Analytics. Giovedì, per esempio, se non lo sapete, c'è un bellissimo webinar che parla di Google Analytics 4, di GA4 e vi spiega come usarlo. Si parla di CRO, quindi ottimizzazioni varie, parliamo di automation, parliamo di mail marketing, parliamo di freelancing, parliamo di agenzie. È una scuola e ogni giorno a scuola puoi imparare qualcosa. La cosa bella della scuola è che ogni 2 settimane poi io e i miei colleghi docenti ci mettiamo a disposizione per analizzare dal vivo le vostre campagne. Quindi tu fai lo share screen e io, Francesco, insieme agli altri e anche agli altri studenti di una scuola, ti diciamo guarda che qui puoi migliorare questo, guarda che lì puoi migliorare quest'altro. Quindi sono due prodotti che sono complementari. Da una parte ti serve per imparare a usare bene Facebook, dall'altro per imparare a usare tutto quello che c'è intorno. Ma advertising, anzi scusatemi, Performance School non è un corso, ma è un percorso continuativo dove ogni giorno si impara qualcosa. Ok? L'altro invece è un corso che parte da zero e arriva a un certo punto. Oltre a questi, per chiudere, c'è anche, e non mi piace far marchette, ma così almeno è chiaro e magari me lo posso riutilizzare su un altro contenuto. Oltre a questo, c'è un altro corso che si chiama Advertising Start. Advertising Start è un corso dove vi si insegnano le basi di Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads e anche LinkedIn Ads. Ok? Quindi tutta sta roba qua, bella in ordine e che funziona. Ok. Edward Popa dice: ma se mettessi 10k di ads al giorno e facessi no shipping, che vuol dire se tu truffassi 10.000 persone al giorno, finché lo puoi fare, fallo. Poi se ti mettono in gabbia, the game is the game. Ok? Vediamo se qualche altra domanda. Ha senso usare i 2/3 del budget per portare gente al profilo Instagram che poi si innamora del profilo, dei prodotti e poi acquista in autonomia? Lo sto provando da 3 mesi e funzionano le conversioni. Ma sicuramente se i volumi sono piccoli, se i volumi cominciano a diventare grandi, non è proprio il metodo più efficiente, perché comunque all'inizio è facile portare gente che ti segue, poi dipende, dipende dal caso. Sicuramente non è una brutta idea. Facebook banna se si compra l'aumento del feedback score, ma tendenzialmente Facebook si accorge se il feedback score è stato aumentato in modo diciamo non pulito. E soprattutto il feedback score non dipende solo dalle recensioni e quindi di fatto non potete aumentarlo così facilmente. E comunque si banna chi prova a fare le porcate. Esatto. Ciao Fra, ho l'account pubblicitario aperto da un mesetto e ancora il budget limitato. Qualche consiglio? Aspetta e magari scrivi all'assistenza. Ok, vediamo qua, vado giù, vado giù, vado giù. Ok, perfetto. Allora, intanto che scrivete le prossime domande, io recupero delle domande che mi avevano fatto. Ah no, eccole qua. B2B, che piattaforme pubblicitarie usi? Esattamente le altre. Quindi sia le piattaforme le la Google, Facebook, LinkedIn, sia qualsiasi piattaforma che mi può tornare utile. Il B2B non è altro che un B2C fatto con logiche diverse. Oh, mi piace Fabrizio che scrive: per chi è indeciso, acquistate i corsi. L'investimento non è niente rispetto a quello che i contenuti che ci sono. Ve lo dico io che li ho acquistati tutti. Grande, 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 grande. Beh, tu veramente sei uno che ci segue da molto. Di cosa si occupa la CRO? La CRO si occupa della conversion rate optimization, cioè di tutto quello che potete fare nel sito per ottimizzare il tasso di conversione, alzare il tasso di conversione. Ok? Marco chiede: usi molto le catalog sale per marketing su chi visualizza, aggiungere al carrello i prodotti con il video del catalogo? Assolutamente sì, parliamo delle basi di ogni e-commerce. Campagne di remarketing su catalogo sono le basi, se hai ovviamente un po' di traffico nel sito, se no non funzionano. Ok, perfetto, ottimo. Tra l'altro, nel mentre mi stanno arrivando delle mail dal nostro team tecnico, perché abbiamo impostato un sistema avanzatissimo di reportistica che ogni ora mi dice quanto un account sta scalando, se sta, non sta scalando, qual è il MER, eccetera. Una bomba atomica, che figata, adoro questo. Avere un team tech all'interno di Loop è una bomba, veramente. E soprattutto avere un team che sa gestire i budget bene in base ai dati di backend è anche quello molto figo. Ok, tanto che aspetto le prossime domande, vi rispondo a un paio di domandine che mi ero segnato, datemi un tempo, il tempo di trovarle, e che penso vi possano piacere, visto che me erano arrivate ieri le domande anonime. Poi se volete potete fare altre domande anonime sul link di ieri, quello che volete. Comunque, inizialmente rispondo a queste. La prima è: hai un corso per chi parte da zero? Sì, si chiama Advertising Start. La seconda è: ai tuoi arbori, sei partito come freelancer o subito agenzia? Se sei partito da freelancer, quanto è stato difficile mettere insieme quei clienti e guadagnare un minimo per vivere? Allora, per me è stato abbastanza facile. Perché? Perché io semplicemente sapevo vendere, ok? E quindi arrivavo da un'esperienza che era prima quella di organizzare feste, quindi prima facevo il PR, poi facevo quello che organizzava le feste, e quindi sapevo parlare con le persone, o comunque ero convinto di saperlo fare. E poi ho lavorato per un periodo per una grande azienda che ormai è cambiata molto, che si chiama Pagine Gialle, ok? E in Pagine Gialle, Seat Pagine Gialle, adesso Italia Online, ho imparato a vendere pubblicità di vario genere, ok? Non vendevamo delle roba di grandissima, diciamo, qualità dal punto di vista della performance, ma non importa. Quindi per me è stato molto semplice. Perché? Perché sono partito da un po' di clienti che ho trovato lavorando per Pagine Gialle, che una volta che ho lasciato quel business, per quell'azienda, mi hanno detto: ehi Fra, vorremmo lavorare con te. Uno di questi è ancora mio cliente, tra l'altro dopo 10 anni, quasi 10 anni, e poi da lì, con un po' di passaparola, sono andato avanti. Qual è stato il punto di svolta? Il punto di svolta è stato quando io nel 2004 14, 15, 14 credo, ho lasciato Pagine Gialle, anzi 15 era, ho fatto un incidente in auto, ho distrutto la macchina, ho lasciato la mia azienda precedente, e di lì ho deciso che non volevo più fare il dipendente o comunque lavorare per loro, no? Avevo già la porta di aperta, ma insomma così. E quindi io mi sono messo a studiare giorno e notte, e dai primi risultati che ho portato ai primi clienti, da lì ne sono arrivati altri ancora. Poi ho cominciato a raccontare quello che faccio. E niente ragazzi, sono quasi 6 anni che racconto quello che faccio online, e vi posso assicurare che anche da poco, un po' alla volta, la gente dice: cavolo, ma Fra qualcosa ne sa, e funziona. Quindi questa è un po' la risposta. Torno qui, poi rispondiamo ad altre domande. Consiglio budget mensile per attività locale, il più alto che puoi mettere sul tavolo. Non c'è un consiglio. Sicuramente 5 euro al giorno sono un po' pochi magari, però magari no, che ne sai? Ci sono business che con 150 euro al mese vanno avanti tranquillamente. Anzi, io ho un cliente che ha la stessa campagna attiva dal 2019, spende 1 euro al giorno, fa i suoi contatti, ne fa più o meno 2 a settimana, da sempre. Spende quindi 30 euro al mese su questa campagna, ne spende altri 60 su altre due robe, finito. Dipende. Quali sono i dati più importanti per decidere se scalare il budget o meno? I dati di back-end, quindi il tasso di conversione delle tue campagne e quanto è il MIR, quindi il diciamo il ritorno sull'investimento, e questi sono i dati principali. Poi chiaramente i dati tipo qualitativo, volendo, quindi anche CTR, tasso di completamento di video, CTR all, CTR link, il numero di impression che vai a costare a comprare, i CPM, che comunque sono un valore da tenere in considerazione, insomma, ci sono tanti variabili, anche questo è tutto spiegato nei corsi. I costi di CPM, di quanto sono aumentati rispetto all'anno scorso, secondo me non sono aumentati di molto, poi dipende dai mercati. È diminuito il tasso di conversione su alcune cose, su alcuni mercati, perché semplicemente c'era un po' più di hype l'anno scorso su alcuni prodotti. Però tendenzialmente non c'è un aumento di CPM così importante, anzi quasi si è abbassato nel globale, se spendi tanto vedi comunque CPM abbastanza bassi. Guardavo oggi siamo intorno ai 3 € di media, non è male. Quanto costa Loop per un account beauty che spende 15.000 € al mese e ROAS 1.4 vuole scalare? Non costa, probabilmente, perché forse non siamo il target giusto per un business di questo genere. Perché non recupereresti mai il costo dell'azienda, farsi gestire la campagna. Ok, ho adesso risposto. Come calcolare il time stopping rate del video? Ci sono mille modi per farlo, puoi vedere numero di visualizzazioni sul numero di click, o comunque dipende da come lo imposti. Ci sono veramente diversi modi. Se guardi qua su, scrollando un po' giù sul mio profilo Instagram, trovi la metrica già calcolata. Quale dei tuoi corsi consigli a chi fa e-commerce da poco tempo? Io quello che posso consigliare a chi fa e-commerce da poco tempo è di studiare un po' tutte le piattaforme e cominciare a capire cosa vuol dire fare e-commerce. Fare e-commerce non vuol dire fare campagne, vuol dire fare e-commerce. È molto difficile. Questa mattina ho parlato con un ragazzo che vende forte, vende veramente tanto. E lui mi ha detto a un certo punto sono arrivato a un momento in cui sono molto bravo a fare le campagne, a fare i contenuti, a fare tutto quello che devo fare, però non basta, ho bisogno di andare un po' oltre, e un po' oltre è trasformare quello che è un giocattolo in quello che è un business. E lì ti serve farti aiutare da qualcuno che lo sa fare, magari, no? Ciao Fra, per un'impresa edile locale è consigliabile fare Google My Business anche se è un negozio, anche se non è un negozio fisico? Ma certo che è consigliabile, trovi il numero di telefono, sei nelle mappe, perché non farlo? Poi metti anche le foto dei lavori, se costruisce case, male non fa, ti costa zero, perché non farlo? Vedi, queste sono cose semplici che a volte ci dimentichiamo, quelle di fare i My Business. I My Business sono una bella storia, soprattutto se lavoriamo su business che hanno la possibilità di fare delle foto. Ok, intanto che aspetto la prossima domanda vostra, tra l'altro vedo che c'è gente che vuole entrare in live, o c'è un bug, oppure ragazzi volete venirmi a salutare? Se volete davvero venirmi a salutare, alla fine vi apro la possibilità di salire tra qualche minuto. Ciao, se devi vendere prodotti premium, esempio abbigliamento a più di 1000 euro ad articolo, parti subito con l'obiettivo vendite purchase? Ma allora, intanto va capito cosa vuol dire prodotto premium e va capito che tipo di mercato è e che brand è. Detto questo, il discriminante non è il costo, il discriminante è il processo d'acquisto. Il processo d'acquisto è lungo, probabilmente ti conviene usare non campagne per acquisto, magari le fai via to cart con un recupero via mail. Dipende dal prodotto. In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Ok? OS Sunglasses. Tanto io ti ho risposto l'altro giorno, non so se hai letto la mia risposta. Noi abbiamo notato che le coperture sono abbassate di tanto rispetto all'anno scorso. Vuol dire che magari le creatività che fate sono peggiori, o magari i vostri competitor spendono di più, o magari avete un sito che deve essere migliorato perché i vostri competitor l'hanno migliorato, o magari le campagne che state facendo non sono più adatte a quelle che sono le vostre necessità, o magari i contenuti organici che fate hanno meno distribuzione, e avendo meno distribuzione vuol dire che avete meno segnali, e se avete meno segnali l'algoritmo funziona peggio. Ok? Marco, quali sono i tuoi libri preferiti su Facebook Ads? L'ho detto 100.000 volte, ma oggi non l'avevo ancora detto e quindi cerco di vedere se ce l'ho qui. Di solito sì, ce li ho qui. però devo vedere se ce li ho perché mamma mia, dov'è finito? Mamma mia. Eccoli qua, sì, arrivo, eh. Oh, eccoci. Allora, qua sono due libri dello stesso autore, si chiama Enrico Marchetto. Sono due libri che hanno una certa storicità ormai, sono un po' vecchiotti, hanno un paio d'anni, ma sono i migliori libri che puoi andare a trovare. Perché? Perché sono dei libri che hanno un loro senso. Sono libri da 150 pagine, sono libri molto semplici da comprendere, sono libri che hanno la possibilità di farti capire come funziona Facebook Ads dal punto di vista strategico. La tecnica la impari dai corsi, non dai libri di sicuro. Cosa pensi di Google Ads con landing page per trovare clienti per freelance? Penso che sia una cazzata. E ti spiego anche perché. Perché chi va, che keyword vai a usare? Che tipo di call, di azioni vai a fare? Che tipo di clienti cercano su Google un professionista? Non sono clienti buoni, sono clienti che non sanno niente del mercato e stanno cercando online un professionista. Non funziona, non è efficiente. Se facessi SEO, magari lavorare sul posizionamento della tua keyword può essere interessante, ma se fai altro, fai advertising, Kevin, non è efficace. Ok? Qualche tool per trovare i competitor? Ma lo trovi, i competitor li trovi facilmente, li trovi tramite Ads Library di Facebook, li trovi tramite Google, li trovi tramite usando Uber Suggest, li usi studiando i libri di Massimo Giacchino che spiega tutto un metodo per analizzare i competitor. Quindi in realtà più che i tool ti serve un po' la tecnica, ok? SEMrush può andare bene in SEO Zoom, può andare bene, ci sono mille modi per trovare i competitor, anche ChatGPT te lo permette di fare se sai farlo. Ovviamente più piccolo il brand più difficile trovare i competitor diretti, troverai quelli indiretti più facilmente. Ok, vado avanti. Se alzo il budget alla top campagna non performa più bene, conviene lasciare il budget inalterato e duplicarla? Ma io mi chiederai perché la tua top campagna non va più bene. Probabilmente perché la campagna non è così stabile come pensi. Vuol dire che la campagna non dà tanti segnali. E poi stiamo parlando di un aumento di budget da 500 a 1000 euro o da 50 a 55. Perché se è da 50 a 55, probabilmente hai semplicemente aspettato troppo poco per valutarlo. Se parliamo da 500 a 1000, probabilmente ci sono degli altri problemi, magari sono troppo poche creatività, ci sono degli altri problemi tecnici. Quindi va tutto molto capito e ottimizzato, ok? Quindi anche questo è un po' da comprendere, da capire, da analizzare poi nel corso del tempo. Ok? Tanto che aspetto le ultime domande qui, leggo un'altra domanda qui di fianco. Estrema difficoltà nel trovare clienti local come freelance, consigli? Guarda, allora, se volete trovare clienti local, il modo più facile è quello che voi andate su YouTube, scrivete come trovare clienti più Agostinis, vi guardate 3 ore di video su questo. Concettualmente, per trovare clienti dovete fare in modo che loro percepiscano il vostro valore aggiunto. Quindi la cosa più importante da fare è smetterla di fare i bomber, noi ti salviamo la vita, e cominciare a fare i consulenti, dire guarda, io ho visto che c'è questa possibilità, io ho fatto questo caso studio, io ti posso aiutare a fare questa cosa. E funziona. C'è una campagna di Elio Amato, di Marketers, che, di cui abbiamo parlato anche l'ultima volta, abbiamo fatto una live insieme, che è una campagna di una estrema semplicità. Lui ha preso un ristorante, ci ha fatto un caso studio e l'ha fatto girare dicendo se tu vedi questa campagna probabilmente sei in target con quello che ti sto dicendo, dammi 2 minuti, leggi il caso studio e magari ti posso aiutare. E prendeva valanghe di clienti con sta roba. Ok, torno su. Raddoppiando il budget bisogna aspettarsi il doppio delle vendite? Ma no Damiano, non può essere così, altrimenti saremmo tutti bravi a spendere all'infinito. Raddoppiando il budget avrai il doppio dello spazio che acquisti, magari aumenterai le vendite, ma non è lineare nel breve periodo, è lineare nel lungo periodo. A volte è più che lineare, col doppio del budget fai più del doppio delle conversioni, però non è una cosa metto uno, incasso uno, metto due, incasso due. Se no io ragazzi metterei 100.000 ogni mese. Non funziona così. O 1 milione al mese a un certo punto. Ma non funziona così, purtroppo. Magari fosse così. Gizanfra chiede: come mai dicevi che le campagne di traffico non vanno più bene? Mi sono perso un pochino quella parte. Allora, c'è un articolo sul blog di Loop di Lorenzo Tombari, il mio socio, che spiega esattamente questa roba. Ma comunque non è che non vanno più bene, non sono mai andate bene, soprattutto se lavorate su e-commerce. Le campagne di traffico sono ottimizzate per click o visualizzazione della pagina, ma tu non sai, uno, cosa fa l'utente su quella pagina, due, se ci arriva su quella pagina, e tre, obiettivamente non ha senso utilizzarle. Perché? Perché magari paghi poco il traffico, ma alzi il bounce rate, quindi gli utenti che se ne vanno subito. Piuttosto usa campagne a conversione, fatte in un certo modo e vedrai che funzionano meglio. Ho fatto questo test proprio ieri. Noi abbiamo una pagina nel sito di Loop che si chiama Podcast. Nella pagina Podcast, per un motivo di codice, negli ultimi giorni non mi scattava bene l'evento View Content, anzi non View Content, l'evento visualizzazione della pagina di destinazione. Siccome io do per scontato che gli utenti su quella pagina ci passeranno poco tempo perché devono cliccare per andarsi a ascoltare il podcast su Spotify o dove vogliono, allora che cosa ho fatto? Ho detto ok, vabbè, provo delle campagne di traffico. Come ho ottimizzato le campagne di traffico? Per click e per landing page view. In entrambi i casi, nel caso della landing page view leggermente di meno, per click molto di più, io avevo tanti click e una qualità del traffico nel sito molto molto bassa. Allora cosa ho fatto? Le ho ottimizzate per scroll, cioè utenti che entrano nella pagina e fanno uno scroll, e lì la qualità si è alzata e gli utenti sono effettivamente di qualità molto molto più alta. L'ho fatto proprio ieri questo test. Daniel, ho iniziato a fare B2B da poco e sto capendo sempre più di quanto sia importante la fiducia. Abbiamo un team di commerciali che ci potrà aiutare in questo. Lato online, come possiamo fare per aumentare la fiducia? Per aumentare il trust, probabilmente vi serviranno un po' di PR, quindi un po' di uscite sui giornali, vi serviranno dei feedback, quindi stelline, recensioni e quant'altro, recensioni di clienti, e poi fare in modo che i vostri clienti parlino di voi online e con altri clienti di questo genere. Quindi ottimo prodotto, ottimo servizio e ottime recensioni. Ci fai un nome di un bravo formatore di e-commerce? Guarda, in questo momento non ci sono bravi formatori di e-commerce che io vi consiglio. E vi spiego anche perché. Ci sono diverse scuole di e-commerce in Italia e ci sono anche dei formatori all'interno di marketers come Omar Bragantini che sono molto molto bravi che parlano a parlare di e-commerce. Anche in Performance School parliamo di e-commerce continuamente. Il punto è, dipende cosa cerchi tu per un bravo formatore di e-commerce. Cerchi uno che ti insegna a fare dropshipping. Probabilmente in Italia non c'è. Forse anche nel mondo non c'è gente molto brava. Vuoi imparare a fare e-commerce in modo avanzato? Beh, in Italia qualcuno c'è, non sta mai a fare nomi, li trovi facilmente online. Ma la vera domanda è: tu sei sicuro di voler fare e-commerce nella tua vita? Tu sai che cosa vuol dire gestire un e-commerce? Tu sai che non diventerai mai ricco gestendo un e-commerce a livello statistico, quantomeno? Perché fare e-commerce è estremamente difficile, se lo fai bene, se lo fai con gli stock. Poi se fai drop o modelli in print on demand, sei bravo, spedisci tutti i prodotti, fai tutto, vabbè, magari è un po' più facile. Ma non è così facile diventare ricchi, ok? Quindi io sposterei la domanda su questo. Mi piace che mi fate un sacco di domande, figata. E-commerce abbigliamento, siamo andati molto forti, in questi 6 mesi, a 2 settimane fermi. Stanno aspettando i saldi? Probabilmente sì, Dom, è probabile. Lo sanno che tra poco farete i saldi. E lì devi fare quello che ho spiegato all'inizio del video. Cioè, costruire una strategia in 3 fasi, pre-lancio, lancio e post-lancio, e così recuperi anche queste 2 settimane. Per attirare persone ad un evento dal vivo, un negozio fisico, va bene se faccio view content su landing page in cui trovano l'info dell'evento? Potresti provare a farlo, può avere un senso. Assolutamente sì. Ok, vedo se trovo un altro messaggio. Qui, no. Bene, dai, ultima domanda, poi se qualcuno di voi vuole salire sul palco vi do anche la possibilità di entrare, se volete, per un minuto. Vediamo se arriva un'altra domanda. Intanto vado a vedere un attimino qua se ci sono domande a cui non ho risposto. Ok, no, questa devo rispondere poi dopo. Se non si diventa ricchi con l'e-commerce, dici come si diventa ricchi? Si diventa ricchi essendo meglio degli altri, sfruttando vantaggi competitivi che riusciamo a costruirsi, che diventano asset che riusciamo a monetizzare nel corso del tempo. E soprattutto non si diventa mai ricchi velocemente. O meglio, magari sì, a volte si diventa ricchi velocemente. Io non sono ricco, sono benestante, e lo sono diventato in un tempo abbastanza breve, che non è un mese, sono anni. Ho sbagliato tanto e continuo a sbagliare. E sono benestante perché ho un'azienda, quindi ho degli asset che riesco a monetizzare. Diventare ricchi con l'e-commerce è un falso mito. La maggior parte degli e-commerce in Italia, ragazzi, non stanno in piedi. E non stanno in piedi, sapete perché? Perché non sono capace di fare i conti. E perché non c'è abbastanza mercato perché questi possono stare in piedi. E questo è dovuto anche al fatto che molto spesso chi si accinge a fare e-commerce non è competente, non sa cosa fare, improvvisa. Vede due numeri ed è convinto che fatturato uguale guadagno. Non è così, vi assicuro. Fare e-commerce non è così. Fare e-commerce non vuol dire fatturato uguale guadagno. Fare e-commerce vuol dire costruire dei processi che siano sensati dal back-end al front-end, quindi dal primo nel back-end, da quello che è tutta la parte di logistica, di prodotto, di approvvigionamento, di cash flow, di finanza e poi la parte marketing. Che vuol dire fare un buon sito fatto in un certo modo, con un buon brand, con delle buone campagne, con delle aziende che gestisce le campagne, quindi sono dei costi molto importanti. Ecco, se fate tutto questo bene, riuscite a generare del profitto, ma da lì a diventare ricchi, ragazzi, vi assicuro, è molto difficile, soprattutto se siete all'inizio e non avete competenza diretta. Ok? Che ne pensi dei tool di outreach per LinkedIn? Io sparerei a tutti quelli che li utilizzano. Nel modo in cui li stanno usando adesso. Allora, io in passato ho usato un tool di outreach, si chiamava forse Leonard, forse, non mi ricordo. Ma come lo usavo? Selezionavo molto 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 bene il mio target e dicevo: guarda, ho letto della roba che hai fatto tu, oppure penso che possa essere proficua una connessione, di conseguenza, se ti va, connettiamoci. In questo momento vedo dei bomber che mi scrivono, è l'ultimo questa mattina. Ciao, ho scritto questo articolo, leggilo. A, non so chi sei, B, non so che vuoi. A me di leggere l'articolo su quanto bene fa l'aloe, potete ben capire che caro. Cioè, a parte che lo so, perché ne ho vendute tonnellate di aloe in passato, ma comunque fondamentalmente non funzionano e non è un problema di tool, è di chi utilizza il tool. Campagne di notorietà, conviene meglio per chi? Le campagne di notorietà, buon caracciolo consulente, convengono a chi ha abbastanza budget per usare tutte le altre campagne, oppure a livello locale, perché comunque fanno volume a pochi soldi. Ok? Bene ragazzi, cosa ne pensi di vendere ebook in e-commerce? Penso, Damiano, che sia uno dei grandissimi miti come i prodotti digitali. Perché devo comprare un ebook da te? Che vantaggio ho? C'è qualcosa che vale la pena di comprare? Se sì, è un prodotto come un altro. Noi abbiamo un prodotto di questo genere in vendita e ci sono dei momenti in cui va bene e dei momenti in cui non va bene. E nei momenti in cui non va bene, cosa fai? Spegni tutto? Non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Ok, bene, bene, bene. Allora, vediamo, vedo che qua c'è un'altra domanda. Performance Summit. Oh, Performance Summit, vi do uno spoiler, poi rispondo alle ultime domande e poi ce ne andiamo tutti a cena. Performance Summit quest'anno sarà una bella bombetta. Perché? Perché faremo, questa almeno l'idea, poi vi dico i dettagli appena chiudiamo le date e tutto, tre cose. La mia idea è fare questa. La prima cosa è fare un Agency Day, quindi un giorno dedicato alle agenzie, quindi aiutare le agenzie a crescere con esperti che parleranno e poi vi racconteremo un po' quello che facciamo in loop. Un giorno dedicato alla performance e un giorno dedicato alle esperienze dei grandi dell'e-commerce. Quella è la cosa figa di Performance Summit è che a differenza degli altri eventi, per noi non è una fiera, per noi è un momento di formazione avanzata. Imparerete delle cose che noi utilizziamo tutti i giorni e che altri esperti usano tutti i giorni, che vi permetteranno di fare veramente la differenza a livello di crescita dei vostri business tramite il web. Ok? Quindi se volete, sarà verosimilmente verso la terza settimana di settembre, ve lo confermo nei prossimi giorni appena chiudiamo, ma sarà una bella storiella. Christian, sono seriamente tentato di entrare in performance school. Se Ospro c'è qualche scontistica, io non credo ci sia in questo momento, ma se chiedi help@vrmarketers, se non scrivimi in chat ti mando il link, help@vrmarketers.net, può essere che ci sia qualcosa di attivo e potresti avere uno sconto sul primo mese o sul primo trimestre, forse primo trimestre. Benissimo, ragazzi, io spero di avervi dato un po' di contenuti utili, spero non vi siete annoiati o annoiate o con l'asterisco e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!